a Future Decoded, Roberto Andreoli, Microsoft Italia.
Ok, mi sentite bene? Non vi sento. Mi sentite? Good. Siete pronti a vedere delle demo che non avete mai visto? Eh? Siete pronti a vedere tantissima, tantissima tecnologia? Abbiamo degli speaker incredibili e oggi vi faremo toccare con mano quei tre pilastri che Satya ha descritto benissimo. Però una prima cosa, perché noi possiamo creare grandi tecnologie, ma siete voi i primi protagonisti, siete voi le persone che attraverso la tecnologia creano grandi cose. Come faccio spesso, lasciatemi prendere la foto di questa bellissima sala. Quindi accendete le luci, ok? Siate contenti, quindi alzate le braccia, urlate, fate casino, fatevi sentire. Fantastico, grazie. È bellissimo, così posso dire, quanta gente c'è qua dentro. Allora, è un onore e un piacere per me essere qua con voi, soprattutto perché appunto abbiamo delle cose bellissime da farvi vedere. Iniziamo facendomi una sintesi. Questa dico sempre che è la slide Bigino, l'avete vista diverse volte quando uno studia. Questo è il concentrato di tutta la nostra giornata. Quindi tre pilastri, la strategia mobile e cloud first. Che cosa faremo adesso? Entreremo quindi nel dettaglio con gli speaker internazionali che sono venuti qua con noi, ci hanno dato l'opportunità di presentare ogni pilastro, e iniziamo con una parte importante. Come diceva Fabio, se voi vi guardate addosso, guardatevi un attimo addosso, probabilmente avete tantissimi dispositivi che generano dati ed informazioni. Nel momento in cui io genero dati, io devo avere la capacità di prendere tutti questi dati, trasformarli, analizzarli in tempo reale, per poi fare che cosa? Prendere delle azioni intelligenti. Se no, lasciatemi dire, prendo il dato, se non lo trasformo in informazione, ho buttato via il mio tempo. Quindi che cosa devo fare per rendere intelligente il mio dato? Devo avere una piattaforma sottostante che mi permette, uno, di ottenere una capacità computazionale incredibile, e mi permette di avere anche una scalabilità. È importante, mi permette una piattaforma che è una piattaforma distribuita. Stiamo parlando di Microsoft Azure. Microsoft Azure ormai è disponibile in 24 region a livello mondiale e ne stiamo annunciando, ne abbiamo annunciati nuovi data center in questi ultimi giorni, no? Quindi sempre di più noi stiamo andando a coprire delle aree del globo che ormai, vedete, siamo, diciamo così, a buon punto. È una piattaforma complessa. Tra l'altro appunto ci sono, come avete visto prima, che vi indicava Fabio, delle persone, no? Che poi vi aiuteranno a capire lungo l'arco della giornata, se volete avere, se avete dubbi, perplessità, capire tutti i vari pezzettini di questo puzzle. Sicuramente non entriamo nel dettaglio di tutto, perché potremmo stare qua delle ore e magari a un certo punto voi volete poi vedere delle demo. Quello che è importante è che Azure offre quella che è la capacità computazionale che ci serve per rendere e trasformare il dato in informazione. Quindi che cosa succede? È un qualcosa di fondamentale. Quando Fabio diceva appunto che noi dobbiamo avere delle piattaforme che generano azioni intelligenti, è perché dobbiamo risolvere tutti questi singoli punti. Che cos'è successo? Ma non cos'è successo facendo solo delle analisi ex ISO ex post. È semplice questo, è data warehouse, analisi, reporting. Noi dobbiamo andare a capire anche che cosa dovrò fare con questi dati, quindi magari applicare degli algoritmi di machine learning. Quindi l'informazione deve essere intelligente. E la buona novella che abbiamo annunciato, appunto, una piattaforma che si chiama Cortana Analytica Suite, che permette in ognuno dei pezzettini della trasformazione end-to-end, dal dato all'informazione, di tirare fuori quel valore che ci serve. Uno di quegli elementi fondamentali, lo vedete lì in alto, è Power BI, che permette appunto di analizzare velocemente. L'ha fatto vedere con Continuum, Fabio, ne abbiamo tantissime e bellissime demo. Vi faccio vedere però un video prima di iniziare.
Race mile one, going into afterburners.
I can feel it coming in the air tonight.
It's human nature to go as fast as you can possibly go.
Oh Lord.
I'm not afraid of dying. I don't want to die, but I'm not afraid of it.
I've been waiting for this moment for all my life.
I just go, and I don't let up until I have to.
I can feel it.
On the Eagle, there's over 30 sensors. They gather almost 12 million points of data. We want to figure out the best way in which for this car to run. Enter the Microsoft Cloud. We're able to take the data, automatically process it, and get the results in a time frame that was unimaginable in the past.
If you start thinking with fear, you're going to be living with fear, and you're not going to be achieving the goals that you set for yourself. Two things that I'm thinking before I take off. Let this be a testament that girls can do anything they set their mind to, and do not wreck this car.
We're processing over 2,000 measurements a second, and that's where machine learning comes in. We're going to be able to try to find the correlations that are probably not obvious and drive this project to a greater extent than we ever could have dreamed.
We will make history in 2015.
Fantastico per due motivi, lasciatemi dire. Due motivi bellissimi. Il primo motivo è che effettivamente per analizzare in tempo reale tutti quei dati e le informazioni ci vuole una piattaforma di un certo tipo. E il secondo motivo è che sfatiamo un mito. Sicuramente questa ragazza guida molto, ma molto meglio del sottoscritto. Pronti? È un piacere e un onore introdurre Amir Netz, Technical Fellow di Microsoft Corporation.
Thank you.
Amir.
Oh, thank you. Good morning. So I've been doing business intelligence for over two decades now, and I can tell you, this is the most exciting time we've ever had in this space. We're entering a new age of BI. It's an age that is so different than what we are used to. I've been doing it. I've been building BI servers for IT professionals. I've been building data analysis tools for analysts. But what's coming down the road is just amazing. Let me show you, it's called Future Decoded. That's kind of how we call it. I'll tell you something about the future here, how we're seeing it, what's the vision here. So we're going to see that data analysis is moving away from being this thing that just data analysts are doing and just companies with a lot of money and big budgets can do, to something that we call table stakes. Without analyzing data, you're not going to stay in business. And we have to build products that are really designed for that. We're going to see the nature of data is going to change. It's not just about data that are coming from transactions of sales or marketing. It's data that is going to come from sensors, billions of sensors that are going to come in real time through the Internet of Things. We're going to see that the user base of BI is going to be very different. It's not going to be limited just to the professionals of data. It is going to be every business user. And every business user is going to be empowered to go and ask their own questions, to get their own insights, without having to become a data analyst. And we're going to see that getting data, working with data, is not just going to be inside the BI tool, it is going to be integrated into the fabric of everything that we do. And we are building a product that is just designed around that future. And I'm going to spend the next 30 minutes or so demonstrating that product to you. We're not going to have a lot of slides, I'm going to have one period, I'm going to tell you a story, but the rest, we're just going to look at the product. I want to start with how we analyze data. If analyzing data needs to be table stakes, we have to move away from tools that are just expensive, available just to a few analysts. We have to have the ability to analyze data available to every user. And we have created such a tool. And we have made it available for free for all of you. You can just go download it. It's not the trial version. It's not limited time. You can use it forever for free, and it's just amazing. I'm going to show you this tool. It's called Power BI Desktop. And we're going to use, let's move to the demo. And see, demo, please. Here we go. This is Power BI Desktop. And what you're going to see here is a real data set. It's laid up there in the on the right-hand corner. And this is the real data set for Microsoft. When I booked the ticket to go to Rome, I use the Microsoft Travel Department. The Microsoft Travel Department is serving 100,000 Microsoft employees when they have to travel around the world. So not only I got the ticket from them, I also got the database from them. So we're going to use that tool to go and see what Microsoft employees are doing when they are in the air. Okay, so let's take a look. You see here the data. And we're going to start by simply taking a look at how much money Microsoft spends on travel. And you can see that Microsoft in general is spending hundreds of millions of dollars on travel. And we can see where we're traveling. So I'm going to drag in here the destination. I'm going to drop it in here, immediately get a breakdown of that. And I can change the visualization. Change the visualization is incredibly easy. I can see that Microsoft employees, let's just go zoom in, Microsoft employees mainly are traveling to Seattle because this is the headquarters of Microsoft. We have 40,000 employees in Seattle. We can see also other things. We can see who is the most efficient one. So we can take a look at a measure that we call cost per mile. And you can see that generally, cost per mile for Microsoft employees is about, we can see here in a moment, it's a, It's 26 cents per mile. If you don't, I don't know if you know how much you pay for taxi. It's about, you know, taxi in Roma is about 7 times more expensive than flying for a Microsoft employee per mile. Yes. So let's see where in Microsoft we are most efficient and where we are less efficient. You can see here, when I'm breaking it down, you can see here that Germany is the most expensive per mile. The people who work in the Germany subsidiary of Microsoft paying 38 cents per mile. This is 50% more than the average. And when I think about Germany, that's really not what I think about. When I think about Germany, two things come in my mind. First of all, it's the famous efficiency. And the second of all, it's Volkswagen. But, so what's going on? What's going on here? What's the why Germany is spending all that money? Well, we have another measure we can take a look here. See, the travel department at Microsoft is trying to see if people are actually using the best of the, you know, the most of the money. So they look at every ticket that we buy, and they look at the ticket that was the cheapest on the flight, and the difference is some kind of saving that you missed, you lost. It's called lost saving. And I can go and drop the lost savings here on the color saturation. And I can see now that, you know, we know that a lot of lost savings is a bad thing, so I'm going to change the color. I'm going to change the color to make it a lot of lost savings will be red. And now we can see that actually the Germans, even though they're paying the most, are not losing a lot of money. They're actually typically buying the cheapest tickets. It's actually the Englishmen that are wasting all the money for Microsoft. Yeah, that's the way it is. So what's happening here? Well, let's take a look. We're going to go and change the visualization here to a different visualization. It's going to be, you know, since we're looking at locations, we can go and take the visualization, looking on a globe. And we're going to drop on the globe here, we're going to take a look at also drop the cost per mile and see what's going on here. So I'm going to drop the cost per mile as a heat map. And now we're going to see that when, see this kind of very expensive to fly to the eastern of the United States, very expensive, but I'm looking at Germany, the Germans are generally flying within Europe, and you can see that flying within Europe is the most expensive. They're flying in France, they're flying in Germany, and that's what's going on here. So you can see that the ability to just go and cross-filter each other and cross-highlight and get some interesting data. So where is that most expensive place to fly for Microsoft employee? Let me show you. So I'm going to go here and again put the cost per mile up here, and I'm going to break it down by the destination. And this is what we're going to find here. The most expensive place for Microsoft employee to fly to is Monte Carlo. Yeah, it is. Now, what's going on here? Why is Monte Carlo? Yeah, you can see here, if you're not seeing here very well enough, in Monte Carlo. Why is Monte Carlo? It's real. Everything here is real. Why is Monte Carlo so expensive? Well, I'll show you. Again, we can do the cross-highlighting. So I can go here and put in the itinerary that the Microsoft employee was using. And I can go and let's just make it a bit wider. And I can go and add here how many miles they flew and the ticket that they, the money that they spend, the cost per mile. And I'm going to zoom in on Monte Carlo. And you can see the map is zooming in on Monte Carlo here. You can see here. But here's what's going on here. I want to show you what the flights that Microsoft employees made to Monte Carlo. And you can see the most expensive flights were the flights from Nice to Monte Carlo and the flight from Nice to Monte Carlo back to Nice. Now, I don't know how many of you remember your geography lessons, but it's pretty close to you guys. Nice to Monte Carlo is 30 kilometers away. You can walk from Nice to Monte Carlo. You don't have to fly. So somebody decided that they're going to fly. And how did they do that? Well, we can put the airline in here, and you can see what happened here. They took the helicopter ride from Nice to Monte Carlo, right? And who were these people? Well, you can see it here. They were from France, which is not surprising. The French know how to live their life very well. You can see that. So, real data. I actually showed this to Satya, and you know what he told me? I want to know their names. I want to know their names right now. Real data. You can see how easy it is. You can see how easy it is to go and take a bunch of data and throw it on the screen and slice and dice it, cross-analyze it, and see real insight. It's absolutely real data. It's not demo or anything like it. And of course, we have here, it always happens to me. Okay. So we can do and create these kind of reports, and we can go and start formatting them. We can create the same report or similar reports that are just more beautiful and just adding a bit more formatting, still completely interactive. I can cross-highlight, I can get the results this way very easily. And then I can go and publish those reports to the web service, to the Power BI web service. When I do that, first of all, those reports are going to look exactly the same way that we've seen them before. This is exactly the same report you've seen, but now running inside the browser. So now my users, every one of the users can go and use them. And it's still fully interactive. And the reason why it looks exactly the same is because we built everything here on web technologies. Everything here is HTML5 or WebGL or open standards. So what you see on the desktop, the Power BI desktop, is exactly what you see in the Power BI in the web. I can go interact with it. Or the other thing now this is, once it's on the web, it's the domain of the business user. We've seen what the analyst can do. Now let's see what the business user can do. A business user can, of course, use a report, but they can do other things. They can, for example, say, hey, I want to remember some things. I'm going to go and pin some elements to my dashboard. So let's just pin it to my travel dashboard. I'm going to pin this one as well. And maybe pin. And what does it mean that I pin? I actually create my own dashboard, collect the information that I want, and let's see how it looks like. So I'm going to leave this report now, and I'm going to go to my dashboard. And this is what, let's not save. And this is what I created. This is my dashboard. I can go in here, I can change the layout. I'm a business user now, I'm not an analyst. I can collect, I can do my own things. I can ask questions that I couldn't have asked before. I can, nobody answered that question. Number of trips? And you can see Microsoft employees make about almost 700,000 trips just for me, for Amir Netz. See, I took 12 trips. By destinations, yes. Okay, we actually knows. It already knows what I need. It's always showing me where I'm flying around the world. It allows me as a business user to start asking my own questions just using natural language. So easy. I don't have to be an analyst. I don't have to run the software. Just go and use natural question. If I like it, I can add it to my dashboard. I just pin it in here. And my dashboard is now going again to the same dashboard. I go back to my dashboard, and now my dashboard has one more visualization. That's the visualization I created, now as a business user, not as an analyst. The other thing that is really cool about it, see, I have here one more report. I wanted to look at this report here. This report is a bit different, right? It's not really very well designed for this screen factor. So what is it designed for? Mobile, right? You think mobile. You're absolutely right. But partially right. It's not just mobile. Let me show you one thing else. This is Windows 10. And in Windows 10, you can ask questions. I can ask, for example, the Rome weather, and it will know what the weather in Rome. But when you have Power BI, you can ask other questions. Let me ask travel data for Amir Netz. And when I do that, it actually understands my question because it understands natural language. It actually connects to Power BI and gets from Power BI my report for my travel, my 12 trips, is showing up inside Cortana. It's my data. It's not just restaurant. It's not just weather. It's my data showing up inside Cortana. And it's secure. It's only what I can see. It's what's only within the organization. If you guys are in there in IT and you want to get data to your users, Power BI is the easiest way to get your corporate data available just to your employees in the most secure way, everybody just gets to see their data by their role, by their permissions, directly within Cortana without a single line of code. So that's a little bit about one kind of data. But you said the world is changing. The world is changing. There's different kind of data showing up. So I want to tell you a story. I promise you I'm telling you a story. So I want to tell you a story. Where's my click here? Let's move to the slides. That story is cool. Let's see the slides, please. We did this. Story is called The Connected Cow. This is not a code name. This is not a code name. This is a very, very good story. This is a very sexy story. It has all the sexy buzzwords. It has big data and machine learning and the cloud. But it really is, it's literally a sexy story. It's a story about cows. It's a story about cows. This is actually the cows. I want to see the cows. These are the cows. And notice what they have on their legs. They have these devices, just like you sometimes have the Microsoft Band and the Fitbit. They have this, and this is a real device. This is a pedometer. It actually counts the steps of the cow. And it counts the steps and sends the steps to the cloud. And you must be wondering, what's going on here? Why are we doing that? Why, you know, are cows like humans? You know, do cows need to have 10,000 steps to stay healthy every day? Well, I'm going to answer this question in a moment, but let's step back a little bit. This is a very different world that we're living today than what was 10 years ago. Today, every business is a data company. Even Antonio's farm is a data company, okay? It produces data. And Antonio, it's a business. Antonio the farmer has to go and optimize the business. And just like every business, there are two things that you can do. You can reduce your costs, reduce your losses, and you can increase your production. And for Antonio the farmer, it's exactly the same thing. You know, he has resources that he needs to optimize. He has a barn, and he has a herd, and he has a pasture, and he has some working hands and needs to optimize to make sure they're not wasting a lot of money. He also has to increase the production of milk, the production of beef. So how would he do that? What can Antonio the farmer do? Well, here are the two things he can do. In order to reduce losses, he can try to detect the health of the cow. Try to prevent that you can vaccinate, prevent disease, treat the disease on time. That's how he reduces the losses. But to increase the production, he needs an accurate detection of estrus. Now, how many of you remember what estrus is? Do you know what estrus is? You have to be biology lessons from high school. Estrus is means that when the cow is in heat, when she's in the mood, when she's ready to go, right? This happens to be the most important thing for Antonio the farmer to know. And I'll show you why. See, we have a long time ago, the farmers didn't, they don't let nature take its way anymore. They get in the way because they're using artificial insemination to increase the productions of the cow. But it's not as simple as you think. See, And artificial insemination is very effective. It's about 70% success rate, but only if the cow is ready. Only if she is in estrus. And the problem is knowing when she's ready is about a coin flip, 55% probability. And there was one farmer, not Antonio, he's actually a Japanese farmer, that said, what if we can increase the detection from 55% to 95%? You can actually increase the production of your farm by 70%, which is kind of very, very good. So the problem is it's figuring out when the cow is ready is quite hard. Yeah. Let me tell you why. See, a cow gets into heat for only 12 to 18 hours once every 3 weeks. And the cows, like some other mammals, like to do it between 10 p.m. and 8 a.m. Yes, that's the time where they like to do it. Yeah, so. And you can imagine that Antonia has other things to do at exactly the same time. So Antonia has hundreds of those cows, and Antonia has to figure out, which of those cows is ready. What can he do? Maybe he needs a heat map or something, right? So the Japanese farmer went back to Fujitsu, and they started working, and they met with the data scientists, and they put the system together where they start monitoring the cows. And they have this speedometer here, it goes into on the cow, goes into the antenna, goes all the way to Microsoft Azure, where we actually collect the data, we do signal processing, we do pattern detection, and then when we find something interesting, it sends the signal to the farmer. And what did they find when they started measuring things? Well, I'll show you. This is the typical pattern of a cow, just on a normal day. She walks some, she rests some, she walks some, she rests some, right? That's a pattern. But on that very special day, it looks very different. See, the cow start pacing furiously. She is impatient. She cannot wait. She's like this, right? It's real. It's not me. It's a cow, right? So, and if you see that pattern, this is the best signal that the estrus begins. And then we already figured out that the optimal time to go and use artificial insemination is exactly 16 hours later. And this is where you want to do that. But here it's becoming even more interesting. If you're willing to go a little bit away from the 16 hours, then you can actually control your product mix, because you got a little bit before and you can get a baby girl cow. If you go a little bit after, baby boy cow. So if you want more beef or you want more milk, it's up to you, you can actually control. Antonio the farmer now has a great way to manage the production of the farm, right? This is artificial insemination and artificial intelligence together. You know, AI meets AI. It's a great, great way to do business together. And just it doesn't end there. This is just cows. You know, look at other animals. They have their own patterns. You know, horses have their own patterns. And it doesn't just end there. Think about the billions of dollars that humans spend on fertility treatments. Ladies, if you're wearing those Fitbit bands or Microsoft bands, you never thought about it this way, right? So. What I love about this story, it's not just a story about big data or machine learning or the cloud. This is a story really about humanity. It's a story that starts with the Japanese farmer asking, hey, there must be a better way to detect. And the ingenuity of the data scientists from Fujitsu who put the system together. It's also a story about, at the end of the day, you know, at the end of the day, when we look at this, it's not just getting more money. It's about having more food on the table of more people. And that's what I like about this story. But putting such a system together seems hard, seems expensive. Well, we are going to try to do it today on stage, okay? So I'm not going to call the cows in, but we're going to do something else. Let me get this, where is it? Here we go. So this is a world of IoT. It's a world of sensors. And I'm gonna have your sensor. This is not a pedometer, this is a sound sensor. We bought this one. It's $61 from Amazon.com after discount, 10% discount. And what is really cool about it, it's sending the signals from these microphones to the cloud directly. And it goes to Azure Event Hub. And from Azure Event Hub, you can start using it. So let's see what we're doing with this. OK, so we're taking this, and we are sending. So actually, let me tell you one more thing. This is the one I'm holding in my hand. See, there's no wires. It's actually disconnected. We have others that are actually here in the room. We have a set of microphones, and we're going to try to test them, see them in action. So we take the signals from the microphones that are in the room, and we're going to, let's switch back to the demo. Here we go. So what you see here is the Azure Stream Analytics, and it gets the data here from Event Hub. You can see it here. And from Event Hub, we can go and take the data that's coming from those microphones, and we can process it. So I'm going to go and process it in this query, and this is just a little bit of code that you're going to see here. I'm not going to write it. It's a simple query. Basically, it takes the data from the microphones, and we have three classes of microphones. We're going to see them in a moment. We have three classes of microphones, and we are grouping them, and we're creating the average volume signal from each one of those microphones. And then we can go and say, hey, I want those reports to be pushed into, the output, to be pushed into Power BI. And when I do that, you can see I have a Power BI. When I do that, I can go and have a dashboard that is working. So we can see here, these are the signals that are coming right now from those sensors. And you can see I have three types of sensors. I have the I sensor, the L sensors, and the T sensors. So three groups of sensors. And this is the real-time feed from this room. And what we're going to do now, we're going to see if it's actually working. And the reason why we have three groups of sensors and these letters is because you guys here have the I sensors. You guys here have the T sensors, and you guys here have the L sensors. And we're going to see, I heard the people in Italy are a bit loud. We're going to test it. We're going to see how loud you really are. Let's see if you're louder than Israelis. Okay, so I'm Israeli, if not, it wasn't obvious anymore. So we're going to see. So you guys with the I sensors, when I give you the signal, you're going to scream, ah, no, you're going to scream E. You guys here with the T sensors, you're going to stream T. Ta. You want to stream ta. And you guys with the L says, so you want to stream li. Okay, now you see what we're making here, right? E, ta, li. That's what we're going to do here, okay? Are you ready to go? We're going to give it a signal. We're going to do that. Now, before that, see we have here this kind of other visualization that we have created just for this kind of events. And this visualization is to measure who is the loudest. And we're going to have these balloons, and the loudest volume is going to pop the balloon the first. So are you ready to go? Josh, are you ready? Three. Louder! Louder, even more, you can do better! Even louder! And we have the T's. You guys are the winners. You are the loudest. And this is what you can do with data these days. This is a real time. This is intuitive. This is in Cortana. This is from your sensors. This is for every business user. This is the new world of data. Thank you very much.
Bella, grazie Amir della bellissima demo. Continuiamo con il nostro percorso e cominciamo a parlare di produttività. Produttività vuol dire tanto, vuol dire sicuramente, come ha accennato Satya, la produttività può essere, se pensiamo a una soluzione di business, piuttosto che una produttività può essere anche fare meglio le cose che tipicamente noi avremmo fatto magari diversamente con degli altri strumenti. Facciamo un sondaggio. Quanti di voi hanno un Macintosh in questa sala? No, sto scherzando. Potete rimanere. Quanti di voi hanno Linux? Hanno mai lavorato su Linux? Vi vedo provati, effettivamente. Produttività, quindi, sapete cosa vuol dire? Vuol dire avere anche la capacità di avere degli strumenti. E nel momento in cui uno sviluppatore Microsoft è contento di usare Visual Studio, perché non lo posso dare e rendere contenti anche gli altri? Perché non ho l'opportunità, se utilizzo un Macintosh, di utilizzare il mio Macintosh per sviluppare magari delle belle righe di codice con un editor intelligente che mi permette di aumentare la mia produttività? Perché se ho un sistema Linux non posso fare tutto ciò. In generale, se voi pensate, questa è un po' la situazione che viviamo, tutti i giorni, è normale. Gli ambienti sono eterogenei, abbiamo tantissime tecnologie. Abbiamo parlato di openness. Openness che cosa vuol dire? Non vuol dire solo open source. Avete visto poi l'annuncio di Red Hat, ma ne avete viste tante altre, no? Microsoft Love Linux. Openness per noi vuol dire sia open source, vuol dire open standard, vuol dire community, vuol dire avere la capacità di gestire tanti contributor. E noi, tra l'altro, siamo i principali, no? Uno dei principali produttori di linee di codice, anche per Linux. Quindi facciamo anche cose che magari la gente non sa tutti i giorni. Ma vuol dire anche tool cross-platform. XPLAT l'ho abbreviato perché mi piaceva, no? XPLAT vuol dire avere la capacità di sviluppare su più piattaforme, ma anche all'interno degli strumenti e anche non solo soltanto su un Windows PC. Abbiamo l'opportunità di avere qua con noi, avete sentito parlare, no? Fabio ha annunciato e ha raccontato un po' i vari percorsi, avete sentito parlare di Visual Studio Code. Quanti di voi conoscono Visual Studio Code? Tutti quelli che avevano alzato prima la mano. E se noi avessimo qua il capo del team di sviluppo di Visual Studio Code? Buono, no? Ok, è un piacere, è un onore, un privilegio avere qua Eric Gamma, Distinguished Engineer di Microsoft Corporation. Vai.
Ciao. So, Amir works since 20 years on data analytics. I work since 20 years on development tools. You might think this is boring, but I must say it was never as exciting as it is today. But let me first illustrate some points that Roberto made about the openness and open source, right? And ASP.NET is an interesting effort because you see lots of things are happening there, right? You see kind of the yellow boxes, I don't want to talk about the boxes, what's in there, right? What's important to me is kind of the interesting new stuff that we are doing is open source, right? That's a cool thing. Moreover, right, open source is not just about throwing software over the wall and hoping someone picks it up. It's about collaboration and communities. And these are some indicators, right? That's just on the website for the .NET Foundation, how many contributors they have, how many forks they have, how many repositories they have. These are the numbers from January, and these are the numbers that I took yesterday, right? Double the number of contributors, double the number of repositories. So you see actions taking place. And even more so, for us as developers, know what's kind of our benchmark, how we want to get measured. It's not how loud we are, how loud we shout, it's how long we are on Hacker News, right? That's our benchmark. It's like the 5 stars for my blog post is how long I'm on Hacker News. What I did here, I queried the Hacker News articles that made it to Hacker News and that make it to the top. Right, Hacker News, you can upvote an article, and then over time, it gets some gravity and comes down. And what's interesting, right, Microsoft makes .NET open source is the most popular story from Microsoft. Then Microsoft launches Visual Studio Code is the second most one, which deeply honors me. I finally could tell my mother, hey, I was on Hacker News, right? So she was very proud of me. But then you see further down, and I'm sorry, Steve Ballmer and Satya, right, all this open source stuff is obviously more important than this whole execution stuff. Okay, let's talk about Visual Studio Code. I saw many of you are using it. What I try to change is those that are not using it yet, that they switch over as well. So what we have found is there are many developers, and our motto is we want to meet the developers where they are. Now, meet doesn't mean to us meet and greet, right? Meet means we want to make them successful. Even more, we want to make them happy, right? We want to make them a developer happy wherever they develop code. Be it in a startup, developing on a Mac, deploying to Linux, you want to make those happy. If you work on Python, eventually, I think we also want to make those happy, right? And as Roberto said, if we just focus on one platform and one tool, we don't make them all happy. We missed the opportunity to engage with many creative developers. And one of the tweets that made my day yesterday was a guy tweeted, I saw Visual Studio Code, I built my startup with it, around it, right? So that's exactly what you want to do with Visual Studio Code, right? You want to engage developers with which we didn't have contact yet. That's so exciting about this project. So what is it? I think Visual Studio Code is not only about cross-platform, it's also about generations, right? We all know IDEs. IDEs are in the market since 10, 15 years. IDEs are very opinionated, very rich in function, right? They have some ceremony in there, and that has a price, right? It's a little bit sometimes slow to start up. On the other hand, what we see, and it's a generation thing, right? The young millennial developers, they prefer just editors, Sublime, or whatever what they're using, because they start very fast. You have key bindings. You can use any language you are. They're not opinionated, because you can always exit to the command line. On the other hand, there's still good stuff on the IDE, right? There is things we love, refactoring, IntelliSense, understanding code. So for us, this was a missed opportunity in our big family of Visual Studio, right? If you only focus on IDEs, we miss all these smart startups, millennial developers that also are very creative, but they are not particularly excited about an IDE because they like speed. And I have a fantastic team in Zurich, right? We're 8 developers, and we cover the full spectrum, right? So half of my developers are really born in the web kids. They got nurtured by the web. They have grown up with the web. And also we have kind of more old boys like me, right? They have done IDEs since 10 years. And so what we try to do with code is we try to get some of the good pieces that we love from the IDE and bring it more over to an editor, right? And that's what Visual Studio Code is about. Rather than talking a lot about it, let's do some coding and illustrating how this works, and I want to show you some of our philosophy. Let me do a clean login. Okay, so you see, I do my demo on a Mac. As a Microsoft audience, you have to get used to that, right? So if you're cross-platform, it's okay to do things on the Mac. I confess it wasn't as easy for me to get the Macs for my team, right? Because they were not thinking about that. So when I ordered 8 Macs for my team has 8 developers, they came back and say no. And then I had to write a justification, and then it came back, you can have one. And I said, well, you know, we're not trying to just demo software on the Mac, we try to develop it, and finally, with some help from people above me, we got the 8 Macs. But get used to this picture. So, what I want to do, I want to develop a server with you that does something useful, I will tell you that in a second, that will then run on Azure so that everybody in the room can benefit from it. And I do lots of stuff from the command line, okay? If you'd have told me 10 years ago, I do a demo on the command line, I would have asked you, what did you smoke, right? But it's true, I do the command line. So this is beautiful Yosemite Mac El Capitan with the command line. So what I want to do is I want to start a new project, and the file new, I do the file new and I write on the command line, right? So I create a folder, and I create two files. I create a server and this config.json, right? .json. Goodness. So I'm ready to start. I just mimicked the file new from Visual Studio, right, on the command line. So I could just double-click now Visual Studio Code, but that's not what you do, right? If you want to be fast, you just do code dot, which opens code, Visual Studio Code, on the current directory. And you see, it's fast, it's quick, it's here. Okay, so let's start and do some coding. I want to build a server in TypeScript using Node. Node is one of these things which, for instance, startups use, right? And we want to please the startups. So I want to do that, and TypeScript is something which allows you to write large-scale JavaScript applications. So let me start and show you some principles. So it's just text, right? Low ceremony, but still very powerful. So let's just start coding. I need to define some options when I program in TypeScript so that TypeScript knows what to compile. And you see, kind of, you get IntelliSense, we get squiggles, we love this stuff. No matter what you do, you get that. It's still an editor, but it's a very smart editor. So I use a node, so I want to use a node module. That's fine, CommonJS is good. I want to debug it afterwards, so I also want to use source maps. Sure. Okay, so we want to say source map is true. Fine. And we want to also watch the stuff, right? What that means is whenever I make change, you want that the compiler watches it and makes the changes. Again, low ceremony, right? No build setup. I just say, watch my files compile as I make changes. And I also want to make this true. So now I can start programming. So I want to write my server. And my server will obviously use some libraries, right? I know that the server is typically implemented in using some HTTP stuff, so I know I will have to import some HTTP. And here now I want to know use some function from this module, but I'm disappointed, right? I get no intelligence because now it's just an editor. So let's beef the whole setup a little bit up by make this editor more intelligent by tapping into the community. Now what I'm talking about is in the JavaScript world, there's lots of energy. They produce tons of libraries, right? And when you want to leverage these libraries, you have to know their semantics. What are the types? What are the method signatures? So what I want to do now is I want to tap into this community, and this community is sitting basically on GitHub called DefinitelyType. I can quickly show you that. right? There's a stability type, that's a GitHub repository, and what you see here, they have about 1,300 information pieces about all the libraries that exist for JavaScript. So what I'm doing now, I tap into that, and I just say I want to leverage some of this knowledge that exists, you know, and it's a huge community, which shows also how engaged the community is. So they have kind of 1,400 contributors. So all I'm doing now, I go to my command line. Okay, I made one mistake, but that's fine. So let's just tap into this community by saying we install what this committee has collected with type information about Node. So I do a tsd install Node, and yes, the typings come here, and I have to do a little trick here. Oops. So, and now you see, when I do it now, I get the know-how of this library. I get IntelliSense as I'm used to. I know I want to create a server. So I'm now ready to create the server. Okay, I get the IntelliSense as I'm used to. I know the server gets a callback whenever a request comes in. So I create the callback. And you see kind of how the type information just comes in. I don't have to do anything, no, as I'm used to, and I do a write head. And you get parameter ints as you are used to. Now, where does this information come from? Again, from this repository which knows about all types, right? So when I hover over it, let's go and I can drill down. So we support code navigation because we're a smart editor. When I go in there, you see now, this is kind of the whole thing I would have had to keep in mind if I wouldn't have done that, right? This is all the information about the Node API, and if you see it, it's about quite some stuff in there, right? So 2,000 lines, which thanks to that enriched type information, thanks to TypeScript, I don't have to keep in my memory. As a developer, I tend to forget. I just have it at my fingertips. So let's continue coding. And rather than having you watch me type, I have a snippet prepared, which is a right response. Okay, so good. So we see some new nice TypeScript features, like I can punch a hole in a string. So let me now do the server, right? So I usually like to impress people with my language skills because I speak English with a nice Swiss German accent. I speak French with a nice German accent. I wasn't that successful in my language here in Italy yet. So I want to improve that. So what I thought I want to do is a server that helps me with Italian and makes me impress people by telling them grazie in a very creative ways, right? Because there are many beautiful ways to say grazie in Italy. So I have a snippet, the grazie generator, which generates me the grazie whenever I go to the website, right? So all I do now is I call my grazie generator whenever my website gets hit, and I get the grazie generator, I call it, and you see it's TypeScript, have some type annotations, and so on. So that's my server, right? And I want to test it out now. But before I do that, let me quickly show you, oh, I don't compile it yet, so I have to start the compiler. Again, not uncommon. I just have to check why I'm here. I'm in Rome, so we call TSC. So TSC, the TypeScript compiler, gets started, and he watches my code now. And you see I produce a JavaScript file from the TypeScript file. I can actually open it on the side to see what TypeScript did to my code. And you see kind of I can use the beautiful new constructs like destructuring imports or punching a hole in a string. And TypeScript down-compiled it to what JavaScript ECMAScript 3 or 5 supports today, 3 in this case, right? Okay, I want to now run the thing locally, and then I put it to Azure. That's my game plan. So I set a breakpoint, now I want to debug. Again, now what you see is kind of, we are not an IDE, but we are an editor which gives me what a developer loves, right? IntelliSense, code navigation, and debugging. These are the things you want to do. Now I want to debug my Node server. So let's see, the launch JSON. It's always the same game. It's slow ceremony. We just server.js. And we want to use source maps because I want to debug TypeScript. Okay, no save at all. So I'm ready to debug now. Okay, I have to hit my server. The server, oh, bug. You should have paid attention what I'm doing, huh? So I have to actually start the server. So listen, what's the argument to listen? A port number. So when I run in Azure, Azure will tell me the port number afterwards. And here for testing, I want to run on just 555, huh? And since I watched the code, everything got transpiled for me in the background. Okay, let's debug now. The debugger is listening. Now I have to go to the website. So it's currently not up. And I get hit the breakpoint, right? I can debug, can hover value. I have an inspection window here. Response, whatever. Right, you see, you get kind of what developers love, but in an editor, without having to do the full ceremony of an IDE. Okay, I continue, and want to get rid of the breakpoint, and want to see the website. And mille grazie, not bad, right? Grazie di tutto, ah, much better. Okay, now that's not good enough, right? I want that you. I want that you all can profit from that, right? So what can I do to make you profit from that? I put it in the cloud. I put this beautiful app to the cloud. So what do? I quickly go to the Azure dashboard. It has expired. You know, that's not too fast. So all I've done in preparation, I created an Azure website, and I enabled Git publishing to the website. Okay? And this is the thing I'm waiting for. Come on. So Azure, okay, here is my future decoded Grazie web app. Huh? It's running because I use it. And all I did actually was I enabled that I can push to the website through source control, through Git, right? So I scroll down and I will see there is the Git URL that I can use to push to Azure to the website. Okay, that's all. Let me go back to the command line and to Visual Studio Code. So what I want to do now is I want to get this code into Git, and then I push it from Git to my Azure website. Okay, we have Git integration into code. I can initialize a Git repository. And I have my repository initialized. I can ask my commit message published from Rome. So, good. And now it's in my local repository. Now I have to get it up to Azure the cloud. And it's trivial. Now, don't forget, I'm on the Mac. I don't have to install anything to do that. Let's do that quickly. So what I do is I say git add remote Azure. I tell Git where the Azure endpoint is, and I paste in Git remote, I want to add Azure, here we go. And then I want to push to it, right? I do git push --force, that's just a demo thing. I've pushed this website before. I want to overrule what's ever there. Git push -4, Azure master. Okay, what happens now is the web server I built locally with code and TypeScript gets pushed up to Azure, to this website. Deployment is successful. And when I now go up back to the portal, right, I can go in here and I can browse to the website. Future decoded, grazie di cuore. Huh? Not good enough. Grazie infinito. And you can do it all now. Bang on the website, right? Because we can scale it easily. It's all Azure, right? Okay, so what I've shown you here is basically, you know, full thing, right? Cross-platform, but still I can benefit from the cloud, from the Azure services. Let's quickly go back to the slides, please. So that's our love to Node.js. So you saw I wrote a very small application which with TypeScript. And now guess how we wrote the whole Visual Studio Code application. Visual Studio Code, this editor, we wrote in the same way. It's with Node and TypeScript. It's about 300,000 lines of TypeScript code, and it uses a Node API and runs in a special shell called the Electron shell, which is an open source component we are using from GitHub. And we collaborate with them, right? We do hackathons with them, hackfests. It's a good give and take exercise. So, and we started just using JavaScript. I just want to motivate a little bit why we're so excited about TypeScript. What we saw as we grew our code base, initially the juggling with JavaScript was beautiful, very fast turnaround, right? So, we wrote about 100,000 lines of code very quickly. But what we then noticed is we slowed down, and the juggling became heavier and heavier. It not only became heavier, it also became more dangerous, right? Because there are no types, nothing, no tools. So do a rename, restructure, refactor your code if you do a JavaScript. For this reason, my team decided all in for TypeScript, and that's why code is written in TypeScript. It's 350,000 lines of code. It was one of the largest ones for quite a while. So that's some explanation, right? So JavaScript, the definitive guide, and the good part is much smaller. The good thing about TypeScript, it keeps the good parts. It makes static types available for you. It gives you better tooling. I showed you IntelliSense. I showed you I could even have done refactoring, some basic refactoring ones. And what you also love about TypeScript, it really allows me to use the future from the future today. Right? In ECMAScript 7, I have this beautiful async and await that we all love from C#. I can use that today with TypeScript, right? So TypeScript allows me to be ahead of the curve, to write large-scale applications, and to be a happy developer. Okay, so what you have seen today is kind of just a small subset of what we do with code. We have other scenarios. We support C#. We will support model languages. And we also have some exciting new stuff coming up next week. Next week is the Connect event. Don't forget to watch it. We'll have some exciting news and announcement from Visual Studio Code. So thank you very much.
Grazie. Grazie mille. Arriviamo all'ultima parte. Yeah. Arriviamo all'ultima parte di questo keynote e già vi dico che avremo delle... Le ultime demo sono molto emozionanti, già vi dico questo. Poi ci troviamo in un teatro dove si fa tanta musica, vedrete poi tante cose belle. Entriamo nell'ultimo pezzo della storia, nell'ultimo pilastro, nell'ultima nostra bold ambition, che è legata al tema di creare sempre di più un'esperienza utente, un'esperienza sia dello sviluppatore, sia delle persone, sempre più personale. Io devo utilizzare e posso utilizzare sempre più dispositivi per rendere migliore quella che è la mia vita. Non mi soffermerò molto su questa slide per lasciare poi allo speaker che mi seguirà l'opportunità di raccontare tutti questi pezzi, o parte, non tutti questi pezzi della nostra storia. Ma è interessante come poi, attraverso la nostra strategia, noi siamo in grado di coprire tanti pezzettini importanti del puzzle che serve per creare questo concetto di more personal computing. Parliamo di Elo, Cortana, avete visto già qualcosa con Amir, parliamo sicuramente di Continuum, ne abbiamo già parlato tantissimo, fino anche con demo molto interessanti, parliamo di browser, quindi con Edge all'interno di Windows 10, parliamo di tanti piccoli blocchi che lo speaker di adesso ci farà toccare con delle demo, direi, molto interessanti. Tra l'altro è un piacere bellissimo avere con noi questo speaker, perché è la dimostrazione scientifica che noi italiani siamo troppo forti. Quindi è un italiano che lavora in Microsoft Corporation, è un italiano che lavora nel team di X, di evangelismo, è un italiano che si occupa di more personal computing. Non pensate, magari qualcuno sta già dicendo magari ci ha portato un device che stiamo aspettando da un po', non lo so, forse lui parlerà anche di questi device, però vediamo, vediamo cosa, cosa ci presenterà. Quindi è un piacere per me avere qua Giorgio, e dopo lo annunciamo, però ho un video un po' introduttivo che farà vedere alcuni pezzettini delle cose che poi toccherà Giorgio. Vediamo il video.
There are those that will tell you it's too difficult, too challenging to even try. But you refuse to accept any limits. You have big ideas and the drive to make them happen. That spirit that compels us to move forward is not just in some of us. It's in all of us. It's why we build and explore. It's why we create and push ourselves to go further. It's the same spirit that inspires us to connect. For those who are bold enough to do great things, Microsoft devices help you achieve more. Because when there are no limits to what your devices can do, there are no limits to what you can do with them.
Un benvenuto, un grosso applauso a Giorgio, Giorgio Sardo.
Grazie, grazie a tutti. Mi rendo conto, è stata una mattinata lunga per voi. Sono quello che vi divide dalla pausa pranzo. Grazie per essere rimasti qui. E ho portato con voi, con me alcuni device oggi. Ho portato dei contenuti che non abbiamo mai mostrato prima. Alcuni sono molto belli, alcuni sono anche molto rischiosi. Ma voi siete developers, quindi vi piace il rischio, no? Io sono italiano, ma il mio italiano fa schifo, quindi scusatemi se ogni tanto ho perso alcune parole. O preferite che parli inglese? No! Ah, sono d'accordo. Fate un piacere tornare in Italia perché finalmente posso parlare italiano. Ed è di questo che voglio parlare. More personal computing, no? Quello che c'è dentro di noi. Che cos'è more personal computing? Ve lo spiego tramite una storia, no? La storia di tutti i giorni, la storia personale in cui probabilmente vi identificherete. Vi svegliate al mattino, no? Una mattinata come un'altra, il vostro partner, la vostra ragazza, il vostro marito vi chiede di preparare colazione per i vostri figli. No? Vi fa una richiesta e voi andate a fare colazione. Allora, arrivate in cucina, siete ancora addormentati, quindi guardate qual è il cereale che piace a mio figlio. Questo, riconoscete la scatola dei cereali che piace a vostro figlio, no? E prendete quella scatola e iniziate a fare colazione. Dopodiché arriva l'altra figlia e vi chiede la paghetta, i soldi, no? E cosa fate? Voi riconoscete, è mia figlia, non è che ho bisogno di chiedere un contratto, mi firmi qui per favore che le faccio la ricevuta. Sa esattamente, sapete esattamente chi è, ecco i soldi, no? E è finita lì. A quel punto qualcuno vi chiama, perché ci sono sempre, come si dice, vi chiamano al mattino, e allora siete lì al telefono, e cosa fate con la mano? Shh, al vostro figlio, shh, sto parlando, e fate un gesto. E ovviamente vi capisce, no? È tutto naturale. Vi ricordate che avete dimenticato una cosa? Scrivete una nota per vostra moglie e la nota dice: quando torni a casa poi ricordati di prendere il latte, ricordati di prendere qualcosa. E infine l'altro figlio, quello più piccolo, inizia a piangere. Forse perché avete dato i soldi alla figlia e non a lui, non lo so perché piange. Comunque piange e voi gli fate le smorfie. No? Fate le smorfie per farlo sorridere. Quanti di voi si identificano in questa giornata? Tutti quelli con i figli. Ecco, però cosa hanno in comune tutte queste azioni? Cosa c'è in comune qui? L'emozione. L'emozione di interagire con altre persone umane, il linguaggio umano, la gestualità umana. Vedete che gesticolo perché sono italiano e lo faccio in modo personale, no? Parlo in modo personale, in un linguaggio naturale. E tra persone ci capiamo, è così che interagiamo tutti i giorni. Eppure, dal punto di vista tecnologico, non è sempre stato così, no? Siamo stati noi che abbiamo dovuto abituarci a utilizzare il computer. Per cui io imparo a usare il computer e a comunicare in modo diverso con il computer. E questo è quello che è successo tanti anni fino a questa parte. A dirla tutta, c'è stata senza dubbio ricerca. Vi mostro alle mie spalle un video che abbiamo mostrato 5 anni fa di quella che secondo noi era la visione dell'educazione nel futuro. E avevamo proiettato questa esperienza in cui bambini in diverse parti del mondo potevano interagire su questa lavagna, parlare linguaggi diversi, interagire in modo più naturale. Beh, alcune di queste tecnologie sono disponibili oggi, no? Vedete come Skype Translator, for example. Ok, per esempio. E stanno arrivando. La tecnologia sta facendo catch up sul mondo reale. La tecnologia finalmente è in grado di raggiungere e di capire. Ma non solo di capire, ma anche di aumentare, no? L'esperienza di tutti i giorni. E quindi se andiamo indietro a quegli esempi che vi ho dato prima, no? Adesso capite un pochino dove stiamo andando. All'inizio c'è un linguaggio naturale, una richiesta, no? Poi diventa, quando prendete la scatola dei cereali, la visione che individuate quella scatola, no? E la tecnologia finalmente è in grado di capire, quello, riconoscere gli oggetti. L'identità, ovviamente, come ho detto, la vostra figlia la riconoscete, perché il computer a cui siete, almeno io sto seduto di fronte al mio computer tutto il giorno, a volte anche tutta la notte, no? Anche voi, immagino. Perché non vi deve riconoscere e dice, hey, non so, come ti chiami? Come si chiama? Hey, Stefano, bentornato. No? Perché non creare quell'esperienza naturale? Le gesture, la, si dice, gesticolazione. Gesture. Grazie per la traduzione. Gesture, no? Io faccio gesture che voi capite perché sono normali, è un linguaggio naturale, eppure il computer non capisce un cavolo delle mie gesture. Invece possiamo capirle adesso. E lo stesso per lo smart inking o le emozioni. E torno indietro sulle emozioni poi più tardi. Quindi questo è il contesto, no? Abbiamo una serie di capacità che definiamo all'interno di Microsoft come more personal computing. E abbiamo sviluppato servizi tramite il cloud, tramite Microsoft Azure, per offrirli a vari dispositivi mobile. E abbiamo sviluppato devices che impersonificano queste funzionalità. E ne ho portati parecchi oggi, ve li faccio vedere in un attimo. E quindi, da questo momento, vi faccio vedere un po' di video e parecchie demo. Inizio con un device che probabilmente conoscete già, si chiama Kinect. No, Kinect ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con un grande schermo, un living room, vuoi che sia nel campo ludico dei giochi, o nel campo manufacturing, tipo industriale, nel campo medico, e visto che siamo in un teatro, nel campo artistico. Video.
We wanted to take something that was familiar and then inspire you to see it in a way that you never dreamed. And this Kinect technology allows us to reimagine how we look at dance.
Mi sarebbe piaciuto ballare per voi qui col Kinect, ma ho preferito farvi vedere un video. È giusto un esempio di quello che è possibile, di come sviluppatori come voi possono immaginare e creare nuovi scenari, nuove innovazioni tramite device che supportano un linguaggio più naturale. L'altro device che tutti amiamo, almeno io amo, voi lo amate? Sì, certo! HoloLens, Microsoft HoloLens. HoloLens porta gli ologrammi all'interno della vostra realtà, attorno a voi. Indossate il device e siete adesso all'interno di un mondo mist, lo chiamo mixed reality, perché non vi raccontate più di cosa è vero e cosa è finto. È tutto un overlay, nuove esperienze, crea nuovi scenari, aumenta la produttività di quello che potete fare. E vi ho portato un video di una società con cui abbiamo lavorato, si chiama Trimble, che ha reimmaginato il modo in cui vengono costruite delle case. Quindi vi faccio vedere il video.
Visualizing design data in the context of the real environment is a much better way to make sure that the design is implemented correctly on site.
Microsoft HoloLens allows you to collaborate with somebody regardless of distance, like they were there.
Hello there.
Hey Igor, where they're trying to put this door, there's a beam behind here.
I'm looking at this beam, we're interacting with it about a problem that we can see and being able to solve that problem with all the data that we need in front of us in real time.
Spettacolare, non è stato mai possibile fare questo tipo di esperienza nel passato e invece adesso lo rendiamo possibile. Cosa ne pensate? Vi piace? Ora, non tutti fanno arte, non tutti pensano a scenari di quel tipo. Alcuni di voi magari sviluppano anche solo applicazioni con text box, e combo box, e menu, e griglie, no? Tipo un pochino più industriali, più di business. E quindi cosa significa portare il personal computing all'interno di queste applicazioni? Ve lo faccio vedere. E vi presento il mio ultimo portatile, uno dei tanti. Ladies and gentlemen, se lo vediamo qui nella camera, vi faccio vedere adesso il mio, questa camera, il mio Surface Book. Yes, è bellissimo, non lo vedete, ma è bellissimo, ve lo assicuro. Eccolo lì. Surface, come dicevo, mi riconosce, no? Anzi mi aspetta, is waiting for me, has been looking, ha aspettato per me per tutta la mattinata, per cui adesso che mi sposto di fronte al mio Surface, conosce la mia faccia, mi conosce, e quindi, senza mani, welcome. That's it. Abbiamo una relazione intima noi due, siamo proprio molto intimi. E vi faccio vedere un'applicazione che è uno scenario reale, in realtà. Si chiama Home Inspector. L'idea è, almeno in America, quando compri una casa nuova, c'è un ispettore che viene a ispezionare la casa. Non so se lo fanno anche qui in Italia. E ha un centinaio di foglie e inizia a fare la checkbox. Questo ce l'ha, questo è rotto, questo deve essere sistemato. È un processo lungo e viene fatto su fogli di carta. Perché non farlo all'interno di un'applicazione tablet? E visto che sei impegnato comunque ad andare in giro per la casa, a utilizzare funzionalità più personali per comunicare con l'applicazione. Quindi ve la faccio vedere. La lancio. Notate che ovviamente ha dei dati sicuri. Così come ho usato Windows Hello per entrare nel sistema operativo, posso usare Microsoft Passport con la mia faccia per entrare dentro l'applicazione. Ok, mi riconosce e mi fa vedere i miei appuntamenti della giornata. Questa è un'applicazione di Windows 10, quindi una Universal Windows Platform App. È responsive, no? Lo potete fare partire sul cellulare, lo potete portare su Continuum. Per adesso la mettiamo a schermo intero e vado al mio prossimo appuntamento. Vedete un'interfaccia probabilmente a cui siete abituati, con dei text box, niente di particolarmente sexy. Ma io qui ho una penna. Perché non posso usare la penna su questi text box? Guardate cosa succede quando scrivo col Surface sulla penna. Pioggia, yes, siamo a Seattle, e voilà, no? L'applicazione riconosce che ho usato la penna e converte quel linguaggio dentro il textbox, senza bisogna doverci pensare troppo. Temperatura, qua siamo in centigradi, 30 gradi, voilà, fatto. Riconoscimento di inking naturalissimo. Oppure facciamo un altro scenario, no? Sto andando in giro per la casa e quindi sto facendo foto magari alle varie stanze, faccio la foto alla mia stanza, questa è la mia stanza del computer, con le prese, e a questo punto non ho una tastiera disponibile, quindi voglio usare la voce per dire dove sono. Siamo in cucina. C'è un piccolo difetto. Avete visto lì, in alto? O siamo in bagno. No? Cambia automaticamente, riconosce la mia la voce e diventa... Sì, 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 sì. E adesso devo evidenziare il difetto. Qual è il difetto? Non mi piace questo scotch. E tra l'altro voglio un colore diverso. Passa al giallo. E adesso ingrandisci. Ingrandisci. Passa al blu. Passa al blu. Eccolo qui. No? Riconoscimento vocale. Oppure voglio prendere una cosa di precisione qui. Righello. Mostra il righello. Uso due dita questa volta e come uso due dita posso muovere il righello in giro, no? Cambio la dimensione, eccetera. E poi quando invece interagisco con la penna ti fa esattamente la linea lì dove c'è il righello. No? More personal computing. Di questo è giusto un esempio per farvi capire un pochino le funzionalità che potete aggiungere alle vostre applicazioni. Ne proviamo ancora una. Cortana. Dov'è il mio prossimo appuntamento, Lamma? Dov'è il mio prossimo appuntamento, Lamma?
Lamma al tuo servizio.
Lamma è il nome della mia applicazione.
Il tuo prossimo appuntamento è con la famiglia Metulev.
Eccoli.
Ti mancano 20 minuti, li avviso?
Sì.
Perfetto, ci penso io.
Grazie.
Guida sicuro.
E ovviamente posso portare la stessa applicazione nel mio cellulare, posso usarla con Continuum, quindi avete tutto il discorso di continuità di cui abbiamo parlato questa mattina. La prossima demo che vi voglio mostrare, possiamo tornare alle slide qui, è qualcosa di leggermente diverso, ovvero abbiamo parlato di web prima con TypeScript, perché non portare le stesse funzionalità native di una piattaforma di Windows all'interno del web? No? Come possiamo prendere un sito web e riusare quei contenuti per creare un'applicazione che poi sfrutta anche queste nuove funzionalità di More Personal Computing. Quindi, demo, sono di nuovo sul mio Surface Book. Vi faccio vedere qui un sito, la mia banca, no? Questo è il mio conto personale, ovviamente no, però vedete qui un sito responsive, anche qui il sito responsive design, quindi si adatta al mobile, si adatta a diversi schermi. Voglio creare un'applicazione da questo sito, niente di più semplice. Parto dal mio tool preferito, creo un nuovo progetto, creo una Universal Windows Platform App di Windows 10 e Visual Studio mi crea ovviamente il template di default con i vari file. Ora, normalmente quando scrivete un'applicazione dovete aggiungere codice, no? L'abbiamo reso così semplice che in questo caso devi togliere codice. Per cui prendo il CSS, JavaScript, WinJS, default, via, cancello tutto. Delete. Voi vi chiederete, è un pazzo questo? Adesso ci scrive l'intera applicazione, riga per riga. Sì, ve la faccio tutta. Partiamo dal sito, prendo l'indirizzo, andiamo qui nel manifest dell'applicazione e dico all'applicazione di partire da quel sito e dico anche di dare accesso al sito web alle mie applicazioni, alle mie API del Universal Windows Platform. Tutto lì. A quel punto chiedo a Visual Studio di compilare gentilmente la mia applicazione. In pochi secondi, voilà, la mia applicazione. Oh, grazie. Ho sentito un wow, ed è vero, è bello, ma attenzione, non facciamo errori. Se voi prendete un sito web e create un'applicazione che è esattamente come il sito web e la buttate nello store, non avete fatto un buon lavoro. Non è questo quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è rimuovere quel muro, no? Tra il mondo delle applicazioni native e il mondo del web. Vogliamo portare tutte le funzionalità di questi device dalle applicazioni native anche ai siti web, e questo è il modo in cui lo rendiamo possibile. Per cui adesso è la parte più interessante. Notate, e se non l'avete notato ve lo faccio notare io, guardate, il contenuto è lo stesso, no? Cambia solo una cosa, ho aggiunto ci sono due link qua a sinistra, che nel caso dell'applicazione li mostro, e vi faccio vedere il codice di dietro. Di dietro non suona bene, però, codice behind. Beh, quel codice, c'è un file particolare che in pratica di JavaScript, che risiede sul sito, sul server, sul cloud, che viene chiamato solo quando, vedete qua all'inizio, il sito sta funzionando all'interno dell'applicazione. E in questo caso, codice molto complesso, qui, set timeout, dopo un secondo gli dico fai vedere quei due pulsanti che vi ho fatto vedere prima. E quei due pulsanti, poi vi faccio vedere dopo, fanno due cose. La prima è che scannerizzano un assegno, e la seconda è che mandano quell'assegno in via sicura al mio server. E questo è il codice behind. La prima funzione scannerizza l'assegno utilizzando le API native all'interno di un sito. Probabilmente riconoscete alcune di queste API. E la seconda fa l'accesso sicuro utilizzando il Microsoft Passport. Quindi vediamole in azione, no? Adesso questa è la mia applicazione. Check upload. Ok, mi serve un volontario. Chi è che ha un assegno? In bianco con la firma, va bene. Io non vado avanti, eh? Va bene. Okay. Io non ce l'ho l'assegno, per cui uso la ricevuta del taxi, che è lo stesso. Scan check. A questo punto, quello che prima era un sito, no, perché adesso gira come applicazione, ha accesso alla funzionalità della camera. Dove è la mia camera? Qui. Faccio la foto alla mia ricevuta del taxi. Posso prenderla lì così come voglio. Ok. Adesso importa quella foto all'interno dell'applicazione. Il secondo passo è mandare questo assegno in via sicura al sito, di nuovo al server. E per farlo, anche se sono in un sito web, voglio usare la mia faccia, così come ho fatto nell'applicazione nativa. Per cui upload check, cerca la mia faccia. Eccola qui, mi riconosce. Ok, transazione avvenuta, fatto. Adesso la banca si chiede, ma perché ci ha mandato la ricevuta di un taxi? Però quella è un'altra storia. La banca riceve la ricevuta e mi può anche mandare una push notification, che era un altro snippet di codice che avevo messo nel mio file JavaScript. Cosa ne pensate? E come avete visto, è facile, no? È quello che facciamo con tool di sviluppo potenti uniti al personal computing, uniti a device che sono una meraviglia. Se torniamo alle slide, la prossima demo che vi mostro è una demo che non abbiamo mai mostrato. Mi servono due volontari, non vi chiedo soldi questa volta, promesso. Due volontari che vengano sul stage con me. Chi è che vuole diventare famoso? Beh, venite, i primi che arrivano. Abbiamo due persone che aspettavano questo momento da questa mattina. Venite, venite. E vi potete fermare lì nel frattempo, grazie. Si tratta di capire le emozioni. Immaginate un momento in cui il computer non solo individua la tua faccia, non solo riconosce che sono io, ma riconosce anche la mia emozione. Riconosce se sto sorridendo, riconosce se sono triste, riconosce se sono disgustato o arrabbiato. Questo è uno dei servizi che abbiamo reso disponibili nelle ultime ore, per cui voi siete tra i primi a vederlo. Ve lo faccio vedere in azione. Vi chiamo tra un attimo. Quindi torno di nuovo al mio computer qui. Prima di farvi vedere le emozioni, si tratta di un servizio che fa parte di una serie di servizi che chiamiamo Project Oxford. L'idea di machine learning in the cloud è di darvi accesso molto facilmente a questi servizi. Un altro servizio che abbiamo annunciato questa settimana ha a che fare con la campagna dei baffi, no? Service Movember, dove vi fate crescere i baffi, la barba nel mese di novembre. E ve lo mostro perché è carino, potete anche andare a provarlo voi. Perché uso la mia foto. Ovviamente tutti avete una foto da mucca, dopo il keynote di Amir. Anch'io sono connected. In questo momento, vedete, il machine learning sta analizzando la mia foto in ricerca di baffi, ma la mucca non c'ha i baffi, quindi tra un po' dovrebbe dirmi di tornarmene a casa perché non ho i baffi. E se non me lo dice, ve lo dico io. Se vede che ci sono milioni di visitatori in questo momento che stanno andando su questo sito, e vabbè, fidatevi, andate a mymustache.net e vi riconosce l'espressione facciale, riconosce dove sono i vostri occhi e bocca e vi riconosce anche dove o se avete i baffi. E se non li avete, li potete aggiungere voi. Adesso vi faccio vedere l'altra parte che è più interessante, che è quella delle emozioni. Ok, vedete dietro di me due me. Ok, mettiamoci così. Adesso faccio una foto di me stesso, la mando a Azure. Azure capisce il mio stato d'animo e mi restituisce il risultato. Ci credete? Provo, eh? Felice? Yes! Adesso faccio faccia triste. Ci provo. A questo punto io so che alcuni di voi pensano no, ma è tutto pilotato, sta schiacciando i tasti nella tastiera. Per cui, come ti chiami?
Vincenzo.
Vincenzo.
Giovanni.
Giovanni, grazie. Venite accanto a me, dai, ci facciamo un selfie. Faccio partire adesso il riconoscimento tipo automatico, quindi ogni secondo mando una foto di noi al cloud e poi ci ritornano i risultati. Guardate questa telecamera e fate le facce, fate le smorfie. Tipo felici? Triste? Sorpreso. Ma loro sono sempre neutrali? Un pochino disgustati o arrabbiati? Vabbè, grazie, grazie. Anzi, no, facciamo ancora una cosa, che adesso è la parte più difficile. L'obiettivo è rimanere felici, perché siamo tutti felici qui in Italia. E se siamo felici, parte la canzone, ok? Pronti? Felice, fatemi le facce felici. Alleniamoci un attimo. Bene, bene, bene. Felice, felice. Pronti? Dai.
Felicità e tenersi per mano. Andare lontano la felicità.
All right, grazie.
Innocenti in mezzo alla gente.
Sono felice e questo è un pochino... E sai perché sono felice? Perché il mio computer sa che sono felice. E se lo sa il mio computer, a quel punto può suggerirvi, può fare cose in modo diverso, no? Immaginate gli scenari che questo apre all'interno delle vostre applicazioni. E questo è un servizio che abbiamo reso disponibile nelle ultime ore, per cui potete andare a consumare l'API così come l'ho fatto io. C'è ancora una demo che vi voglio mostrare. Questa è una demo molto, molto rischiosa, però la voglio fare lo stesso. E si tratta del linguaggio dei gesti. No, sono su questo palcoscenico, mentre entravo stamattina ho visto le foto sui muri di direttori d'orchestra d'elite venire su questo palco. E cosa hanno in comune questi direttori d'orchestra? La gestualità, no? Li vedete così. E se il computer potesse capire i gesti di un direttore d'orchestra? Proviamo, eh. Adesso vi faccio vedere qualcosa qui. La prima parte di questa demo, Satya ne ha parlato prima, si tratta di StuffPad. StuffPad è un'applicazione che esiste già nel store di Windows, che è un esempio di produttività gigantesco. Come musicista o come direttore, sarebbe grandioso scrivere uno spartito all'interno di un tablet. E il Surface, tramite questa penna e questo screen così magico, è l'unico in grado di dare quell'opportunità. Adesso, in questo caso, io ho fatto una canzone molto difficile e notate cosa succede appena scrivo le note con la mia penna. Voilà, le riconosce. E quello che era ink di una penna adesso è diventato una nota. Sì, sì, potete applaudire. Infatti posso anche eseguire... Cos'è questa canzone? Ok? Questo è semplice. Andiamo a qualcosa di un pochino più complesso, perché questa applicazione viene utilizzata quest'oggi da professionisti. Un intero spartito in un tablet al controllo della vostra mano. Questo è quello che intendiamo per more personal computing, no? Non solo inking, ma produttività spinta al massimo. Ok? Questa è un'applicazione, vi ho fatto vedere una preview della prossima versione di StuffPad oggi. Ma ecco la demo che volevo farvi vedere prima. E per questa mi sono preparato. Perché non è che mi improvviso direttore d'orchestra così, vengo su questo palco e vi prendo in giro tutti. Sono seri. Bisogna portare un certo... Grazie. Silenzio. Direttore d'orchestra non parte se non c'è silenzio. Questa è un'applicazione, di nuovo, di Windows 10. E quello che voglio fare, come vi ho detto, è utilizzare le mie mani, i miei gesti, per controllare l'applicazione. E per farvi vedere che è reale, vedete che come giro l'applicazione, come giro la mia mano, succede qualcosa nello schermo. Adesso faccio partire la musica con un gesto. Pronti? Partire gli archi. Che ne dite dei piatti? No? Mettiamoci un po' di piatti. Di nuovo? Il volume qua è un po' troppo alto, lo passo io. O facciamo un crescendo di volume. Grazie, grazie. Dov'è la magia? No, la magia sta tutta nei capelli. No, scherzo, c'entrano nulla. La magia sta nel fatto che indosso un wearable device in questo momento, è qui al mio polso, è il nuovo Band 2. Wearable device che include tantissimi sensori, biometrici, no? Galvanic Skin Response, Heart Rate Monitor, non ve li so dire in italiano, e tra questi anche un accelerometro. Per cui semplicemente stavo mandando i dati di un accelerometro via Bluetooth al mio Surface, analizzando quei dati in tempo reale, e diventa... Cosa diventa? Un po' magia. Quindi se torniamo alle slide, questo è un pochino il succo del discorso qui. C'è una quote che ho voluto portarvi di Arthur Clarke che dice: qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E quindi... Io spero di avervi portato un po' di magia qui questa mattina e vi auguro di portare magia al resto del mondo. Grazie.
Grande. Ok, ultime. Aspettate prima di uscire, vi do delle indicazioni, anche perché abbiamo 3 minuti prima di arrivare alle 13:15, che è incredibile, se voi ci pensate, finiamo esattamente in tempo. Allora... Questo è il bigino, ricordatevelo, portatevelo a casa. Che cosa abbiamo questo pomeriggio? Perché non è finita qua, noi lavoriamo fino alle 7 perché vogliamo darvi tanta, tanta bella esperienza e tantissime belle sessioni. Quindi avete le track che ci si divide, potete scegliere voi, vi dovreste essere già preregistrati a una delle track, ma potete anche cambiare all'ultimo momento, se volete anche cambiare da una parte all'altra non ci si offende. Abbiamo una track per sviluppatori, una track per professionisti IT e una track per studenti. Le tre ragazze sedute lì sono le evangeliste che lavorano all'interno del mio team, quindi Erika farà il keynote sugli sviluppatori, Paola farà il keynote sugli IT professional o IT implementer o professionisti IT e Jessica sarà in Sala Expo con tantissimi studenti a raccontare bellissime cose. Queste sono le track del pomeriggio e poi avete delle bellissime sessioni fatte dalle persone che seguono e fanno parte delle technical community Microsoft, che ringrazio tantissimo. Poi che cosa avete? non ci bastava, no? Quindi avremo un community theater dove le nostre community fanno delle sessioni di circa 30 minuti su quei temi che avete lì, quindi potete anche andare lì se volete. Abbiamo l'Hands-on Lab, chi si è già iscritto e ha portato il suo PC può andare a fare un po' di esperienze sulla creazione di app per Windows 10. Ma fatemi... silenzio. Fatemi togliere un... fatemi fare quello che è, credo, una parte importante del mio speech, che è questa. Voi siete qua, no? State vivendo un'esperienza. Qui ci sono delle persone che da circa 2 mesi stanno creando questa esperienza per voi. E quindi io vorrei fare, e permettetevi, vorrei sentire un bel boato, un grandissimo applauso a Sara, Raffaella e Carlo, che hanno reso possibile tutto ciò, e sono là dietro, e Carlo è là dietro, anche lui seduto. Non sono solo in tre, pur essendo molto bravi, ma ci sono tante persone dietro questa giornata, e quindi vorrei ringraziare tutti gli speaker di oggi, Digital Communication, le community, gli MVP, chi ha lavorato al planning, all'organizzazione, i nostri partner tecnici, tutte le technical community, gli speaker MVP che saranno in un'area anche ask the expert, quindi se avete delle domande, dubbi, perplessità, andate da loro e loro sanno tutto. Quindi credo che questa sia la slide, una slide bella, no? È importante. Grazie a tutti voi, perché noi facciamo delle belle cose con la tecnologia, ma voi ci permettete di creare la magia. Buon pomeriggio.